Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Presidente Raisi, Iran, Azerbaijan non permetteranno ai nemici di influenzare loro relazioni. Iran, forte terremoto all'ovest, 2 vittime, oltre 120 feriti a Khoi. Iran, attacco ad una fabbrica di munizioni, forti esplosioni, non ci sono feriti a Isfahan. La Repubblica Islamica dell'Iran e la Repubblica dell'Azerbaigian hanno relazioni storiche ed inseparabili e non permetteranno ai nemici di due paesi di influenzare le loro relazioni amichevoli, così il presidente iraniano Ebrahim Raisi durante una telefonata con il suo omologo azero Ilham Aliyev. La conversazione telefonica è avvenuta il giorno dopo che l'ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian a Teheran è stata oggetto di un attacco armato. Durante la conversazione telefonica il presidente Raisi ha espresso le condoglianze da parte a nome del governo e della nazione iraniana al capo dello Stato azero. Poi ha aggiunto che le relazioni amichevoli e fraterne tra Iran e Azerbaijan si basano su legami culturali e storici indivisibili. I governi di Teheran e Baku non permetteranno che le relazioni reciproche vengano influenzate, ha aggiunto il capo di Stato iraniano. L'attacco all'ambasciata della Repubblica dell'Azerbaijan in Iran è stato compiuto da un aggressore, da un uomo armato, che è entrato nella sede della missione diplomatica di Baku a Teheran, ha iniziato a sparare uccidendo una persona, ferendo altre due. Poco dopo il capo della polizia della capitale Teheran, generale di brigata Hossein Rahimi, ha dichiarato che l'uomo armato era stato arrestato, mentre lo stesso presidente Raisi ha subito ordinato un'inchiesta approfondita sul accaduto. Intervenendo durante la conversazione, il presidente Raisi ha affermato che gli organi statali iraniani sono competenti e stanno indagando su vari aspetti del tragico incidente. Dal canto suo, il presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, in questo colloquio telefonico, ha espresso gratitudine a Raisi sia per la solidarietà che per il cordoglio che ha espresso al governo e al popolo dell'Azerbaigian. Questo è stato un crimine inaspettato, ha detto ancora Aliyev, aggiungendo: tuttavia la cooperazione di due paesi, Iran, Repubblica Azerbaijan, dovrebbe essere tale da non autorizzare nessuno a interrompere o compromettere le relazioni tra le due nazioni. Anche il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha condannato fermamente l'attacco armato all'ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian a Teheran e ha affermato che non è stato un atto terroristico. E di almeno 2 morti e 122 feriti, il bilancio di un terremoto di magnitudo 5,9 sulla scala Richter che ha scosso la terra intorno alla città di Khoi, nella provincia dell'Azerbaigian Gharbi, situato nel nord-ovest dell'Iran. Il sisma è avvenuto nella città vicino al confine con la Turchia. Si è verificato alle 21.44, stiamo parlando ora locale, di sabato, 19.14 circa, ora italiana. Ad una profondità di 10 km arrivano notizie di ingenti danni. Secondo il portavoce dei servizi di emergenza iraniani Mostaba Khalidi, la quantità di distruzione di alcune case ed edifici della città di Khoi è relativamente alta. Funzionari di emergenza locali hanno affermato che squadre di soccorso sono state inviate subito e nell'area gli ospedali sono stati messi allerta. Sempre secondo i media, un funzionario detto alla TV iraniana che in alcune zone colpite dal sisma nevicava con temperature gelide e che ci sono state alcune interruzioni di corrente. Secondo le immagini e le informazioni che stanno per arrivare, ci sono state allestite anche le tende per coloro che le loro abitazioni hanno subito danni gravi. Diverse esplosioni, 3 o 4 al massimo, secondo testimoni, si sono verificate ieri sera a Isfahan. Secondo la TV iraniana, che ha citato fonti ufficiali, esplosioni non ci sono nelle esplosioni, non ci sono stati feriti. L'esplosione è avvenuta in un impianto per la fabbricazione di munizioni del Ministero della Difesa. Secondo il vice governatore di Isfahan, per fortuna non ci sono vittime. Poi dalle immagini anche l'IRIB, l'agenzia IRIB, ha affermato che un drone è stato abbattuto dalle forze dell'aerea di Isfahan. Cambiamo pagina. Il governo siriano ha respinto categoricamente l'ultimo rapporto dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, che accusa l'esercito siriano di un presunto attacco chimico contro il suo popolo. Lo riferisce IRIB citando l'agenzia Sana, secondo cui il ministro degli esteri siriano in una dichiarazione ha respinto totalmente le conclusioni del rapporto pubblicato venerdì dal cosiddetto team di indagini di identificazione sempre dell'Organizzazione per le Armi Chimiche sul presunto attacco o l'uso di cloro a Duma, una città siriana, nell'aprile 2018. L'organizzazione accusa appunto l'esercito siriano. Damasco respinge categoricamente tutte le accuse e dal canto suo punta il dito contro gli Stati Uniti e l'Occidente di distorcere gli obiettivi dell'organizzazione per obiettivi politici. Ucraina in arrivo missili aerei a lungo raggio. Kiev pianifica e sta pianificando attacchi contro Crimea dopo aver concordato la fornitura di carri armati. Il regime Zelensky sta negoziando sul trasferimento di missili aerei a lungo raggio per attacchi in Crimea. Ad annunciarlo un consigliere dell'ufficio del presidente ucraino. Ora ci sono 2 posizioni molto importanti sul tavolo dei negoziati: missili a lungo raggio che consentiranno di distruggere le infrastrutture alle relative dei russi, principali depositi di artiglieria, un numero molto potente di questi depositi si trova sul territorio della Crimea, ha detto la fonte. È il consigliere di Zelensky che ha affermato che l'Ucraina ha bisogno di 350 fino a 500 carri armati. Decine di migliaia di manifestanti hanno nuovamente tenuto una massiccia manifestazione a Tel Aviv nei territori occupati palestinesi contro il premier sionista Benjamin Netanyahu e la sua annunciata riforma del sistema giudiziario. Secondo i dimostranti, la riforma indebolirebbe i poteri e l'autonomia dell'alta corte, che ha funzioni sia di corte costituzionale sia di Cassazione, a favore del primo ministro e del suo gabinetto estremista. Quella di ieri è stata un'altra protesta di sabato, manifestazioni settimanali che si svolgono in città altrove nei territori occupati da quando Netanyahu ha annunciato di aver formato il nuovo gabinetto di estrema destra il mese scorso. I partecipanti alla dimostrazione hanno suonato tamburi, hanno gridato slogan antiregime, mentre un manifestante indossava una maschera con l'effigie di Netanyahu in uniforme carceraria che sollevava le sue mani incappate. E dall'Egitto una presa di posizione inaspettata nei confronti degli ultimi sviluppi in Palestina. L'Egitto, che non ha condannato il raid criminale dell'esercito sionista contro palestinesi nella giornata di giovedì scorso, che ha provocato almeno 9 martiri a Jenin e un martire ad Al-Quds, e poi ha espresso il governo egiziano preoccupazioni per le operazioni antisioniste dei palestinesi. Tutto ciò mentre Hamas e Jihad Islamico tornano a vendicare anche sia l'ultima operazione antisionista, che promette di continuare a colpire i sionisti per crimini commessi contro il popolo palestinese. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. Gli Stati Uniti in default, c'è il rischio, cosa succede? Gli Stati Uniti rischiano insolvenza, sono in stallo e possono cadere in default, avendo raggiunto il tetto al debito e non trovando un accordo in Congresso. Una battaglia politica si sta preparando a Capitol Hill, con conseguenze economiche potenzialmente disastrose che incombono dopo che gli Stati Uniti hanno raggiunto il limite del debito. I legislatori devono trovare un accordo per aumentare o sospendere il tetto di indebitamento per evitare un default del credito, che significa impossibilità per il governo di Joe Biden, di pagare i suoi conti, diventando insolvente per la prima volta in assoluto. Gli Stati Uniti sono in uno stato di bancarotta virtuale per lo scontro fra la Camera maggioranza repubblicana e la Casa Bianca. Il governo in generale negli Stati Uniti è oggetto ogni anno ad un tetto massimo di indebitamento. L'ultimo era stato fissato a 31 miliardi di dollari, è stato raggiunto. Il debito è di 31 mila miliardi di dollari, pari al 130% del PIL, il doppio rispetto alla media storica verificata 1940, lontano al 2022, che era del 65% in proporzione al PIL. Inoltre, con Joe Biden, inflazione esplosa, con un picco del 9% a metà dell'anno scorso, oggi al 6,5%. Per continuare a indebitarsi serve il permesso del Congresso, che ha l'ultima parola in fatto di leggi di bilancio. Ma se il Senato americano e i democratici sono ancora maggioranza, la Camera è repubblicana e questi si rifiutano di votare un tetto più alto. Vogliono che Joe Biden comincia a negoziare con loro tagli alla spesa pubblica. La ministra del Tesoro, Janet Yellen, ha annunciato misure straordinarie per continuare a pagare stipendi pubblici, pensioni, interessi sui titoli di Stato. Si sono fermati gli accantonamenti indispensabili per alimentare i fondi pensione dei pubblici dipendenti e arriveranno altre misure più dolorose. Se lo stallo continuerà, troveranno un accordo. La questione sarà il prezzo politico che Joe Biden per quell'accordo dovrà pagare. C'è poi un aspetto per certi versi ancora più importante. Uno dei pilastri degli Stati Uniti è quello monetario. Si parla addirittura della dittatura del dollaro, perché è valuta universale e i buoni del tesoro emessi da Washington sono il titolo più accettato. Questo dà agli Stati Uniti una capacità di spesa e di indebitamento quasi illimitata, perché ci sarà sempre chi li finanzia nuovi debiti acquistando i suoi titoli. Dunque, più paesi comprano titoli, più ossigeno arriva all'organizzazione economica americana, e così si registra un paradosso. Le sanzioni degli Stati Uniti a così tanti paesi minacciano a pesare, perché tagliare fuori dal circuito del dollaro i paesi nemici, soprattutto Russia e Cina, che sono storici acquirenti, impedisce anche la vendita dei loro titoli di risparmio. Ove il Tesoro non pagasse gli interessi sui titoli pubblici in circolazione, gli Stati Uniti diverrebbero insolventi ed andrebbero in default tecnico, che mai si sarebbe immaginato potesse essere anche solo un rischio per questo paese. Insomma, ad incoraggiare i dati sulle rispettive economie, sembra che in guerra ci siano gli Stati Uniti e non la Russia. Nel frattempo le truppe di Putin conquistano altro territorio ucraino e gli americani devono chiedere a polacchi e europei, entrambi ormai i magazzini bellici semi vuoti, di mettere mezzi soldi soldati per una guerra tra NATO e Mosca che viene combattuta a nome dell'Ucraina.
Iran è produzione interna. Amici, anche questa settimana vi presentiamo un'altra parte del nostro programma dedicato alle sane e buone abitudini che ci aiutano a raggiungere una vita sociale e individuale sana ed equilibrata. Un traguardo fondamentale da raggiungere, che è anche il tema centrale del nostro speciale. Amici, questa settimana vogliamo dedicare il nostro programma al senso di responsabilità sul luogo di lavoro. Buon lavoro è l'augurio che spesso ci si scambia all'inizio di una giornata lavorativa o che si rivolge a chi intraprende un nuovo impiego o un nuovo incarico, ma quello di far un buon lavoro è altresì una regola, un insegnamento, anzi la regola in cui si riassume tutta la responsabilità della persona verso il lavoro. Il problema è di intendersi su che cosa è un buon lavoro. Secondo la maggior parte degli studiosi, fare un buon lavoro vuol dire almeno tre tipi di cose: applicarsi con impegno e professionalità allo svolgimento dei propri compiti, tenendo all'eccellenza, quindi cercando continuamente di migliorare la qualità della prestazione, contribuire a migliorare la qualità del contesto umano e organizzativo in cui si lavora, nonché la qualità dei rapporti con gli interlocutori esterni all'ambiente di lavoro, e infine cercare il bene dell'azienda o dell'ente in cui lavoriamo. Ecco qui i nostri contatti. Per scrivere al responsabile della posta, Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. La prima fondamentale manifestazione di presenza etica nella vita di lavoro è l'impegno assiduo a svolgere sempre meglio il proprio lavoro. Ciò richiede essenzialmente due cose: professionalità e passione.